Ti chiedo una domanda da parte di Antonella, che chiede sul tempo della fine, riguardo al tempio che verrà costruito in Gerusalemme, e che sappiamo che gli ebrei lo stanno già preparando, e dove saranno fatti di nuovo sacrifici di animali, che poi l'Anticristo prenderà controllo di questo tempio. Ma quello che lei, voglio chiarire un po' la domanda prima di leggerla, quello che lei chiede è come mai poi durante il millennio Dio stesso vuole un tempio lì e vuole sacrifici di animali. Questo è difficile da capire.
Leggiamo la domanda.
Caro fratello Giuseppe, mentre sto studiando con attenzione la lezione 3 del corso numero 12, intitolato In quanto tempo il tempio verrà costruito? Mi sovviene questa domanda. Se Dio ha rigettato il Tempio di Gerusalemme, dimostrando la sua disapprovazione sia per la forma di adorazione che non occorreva più dopo la venuta del Messia, sia perché Gesù non ha mai ordinato di costruire un tempio, perché come lui insegnava alla donna samaritana, Dio avrebbe cercato adoratori che lo adoravano in spirito e verità.
Giovanni 4:20.
Allora, come può definirsi santo un luogo costruito arbitrariamente da uomini che non ripongono fede nel sacrificio di Cristo e che per giunta lo rinnegherebbero offendendolo, ripristinando sacrifici animali come prima della sua venuta e del suo sacrificio? Poiché Paolo parla di sacrificio di labbra, è possibile che il sacrificio interrotto possa riguardare il tempio spirituale formato dai suoi fedeli? Con l'impossibilità di predicare? Mi sembra più logico in base alle scritture. Paolo non dice voi siete il tempio di Dio? Grazie fratello Giuseppe, Angela e tutti voi che ci nutrite con amore e sapienza. Gesù vi protegga e vi benedica per sempre. Vi abbraccio con tanto affetto, Antonella. Interessante questo.
Il fatto è che il Tempio non è solamente una cosa spirituale, lo vediamo a Seconda Tessalonicesi 2,4, dove dice che l'Anticristo si siederà nel Tempio di Dio, dicendo che lui è Dio. Quindi è una cosa fisica, anche in Daniele 11, che parla di tutta la storia dell'Anticristo, Daniele 11 e 21 in avanti. E mostra che lui, alla fine del capitolo, dice che lui farà la sua base tra i mari, che sarebbe parabola per dire Gerusalemme che si trova in mezzo ai mari, cioè il Mar Morto, il Mar di Galilea, Mar Morto, il Mar Rosso e il Mare Mediterraneo. Quindi in mezzo ai mari lui farà la sua base a Gerusalemme, appunto quando lui si siede nel Tempio di Dio come se fosse Dio. Quindi l'insegnamento, diciamo, classico è che questo tempio è fisico e non c'è anche un tempio spirituale che siamo noi, 1 Corinzi 3:16, voi siete il tempio dello Spirito Santo, d'accordo. E il diavolo calpesterà anche quello nel senso che vincerà i santi, d'accordo. Però il tempio in Gerusalemme è una cosa fisica, è una cosa vera.
Perché l'Anticristo non potrà mai sedersi nel tempio del nostro corpo spirituale, nel nostro cuore, mai, mai nel nome di Gesù.
Come potrebbe,
Apparteniamo a Cristo.
come fa a sedersi nel cuore nell'anima di un cristiano sposa di Cristo?
No.
Perché tra tutte le chiese addormentate e mezze morte c'è anche la sposa di Cristo. Speriamo di farne parte
Amen.
nel nome di Gesù. E siccome Gesù è nel cuore di tutti noi che siamo sposa di Cristo, chi sono Dio lo sa. E Gesù nel nostro cuore non permetterebbe mai al diavolo di sedersi nel nostro cuore.
Amen, grazie a Dio. Amen.
Non, ma no, va bene?
Allora, tornando al tempio fisico, fratello Giuseppe, in un certo senso possiamo anche capire che, va bene, gli ebrei costruiranno un tempio perché sono ignoranti, non ubbidiscono a Gesù, non vogliono Gesù, si costruiscono un tempio come quello di prima per fare sacrifici. Ma poi l'Anticristo lo prenderà, si impossesserà di questo
Sì.
tempio. Questo va bene, possiamo anche capirlo, perché loro non camminano in Cristo. Ma come mai poi durante il millennio Dio stesso vuole un tempio a Gerusalemme dove le nazioni vanno ad adorare e Dio stesso accetta sacrifici di animali?
Come dice in Zaccaria 14.
Come mai questo succederà? Cioè Dio torna a un patto di prima di Gesù che non è così perfetto come il patto di Gesù come la legge di Cristo? Perché?
Apparentemente è una contraddizione, ma è solamente apparente però. E adesso vorrei spiegare questo punto, perché sarà necessario di tornare al Tempio del Vecchio Testamento, che adesso non c'è neanche. Due templi sono stati distrutti, l'Anticristo costruirà il terzo, permetterà di costruire il terzo. Mm-hmm. E ha messo sulla radio questa foto del Tempio, del modello del Tempio, sì, in Gerusalemme.
Sì.
Come programmano di costruirlo?
Ci sono, sì.
Ecco, qui c'è uno sketch di questo. Ma io posso dire questo alla cara Antonella. Quello che tu dici, Antonella, è giusto, però quello che tu dici non è applicabile, non lo si potrà applicare, cioè il Tempio spirituale che Gesù parlava in Giovanni 4, da 20 a 24, alla Samaritana, che diceva il... Vuoi leggere una scrittura 2? Vai a leggere Giovanni 4,
sì,
dove dice Dio cerca gli adoratori dello Spirito. Dal 20 al 24 c'è il paragrafo.
Giovanni 4, 20. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Giovanni 4, da 20 a 24.
Quindi quello che dice Antonella, e non fa una grinza, lei ha ragione quello che sta dicendo.
Sì.
Però quello che tu dici, Antonella, non lo si potrà, non è applicabile, che Gesù parlava ai salvati, no? Ma non è applicabile ai non salvati. Perché infatti dice in questo passaggio, dice, i veri adoratori adoreranno in spirito, quindi non al Vaticano, non nelle chiese protestanti, sì, le torri di guardia, eccetera. Ma in spirito e verità. Infatti Gesù chiarisce in Matteo 18, 20, dove due o tre sono riuniti, io sono lì. Mm-hmm. Due o tre nella chiesa protestante, cattolica, dei Geova, il gruppo degli atei, dove ti pare, dove due o tre che credono in Gesù sono riuniti sotto un albero, ovunque, lì sono io. Questa è una scrittura molto importante, Matteo 18, 20, scrivetevela, perché vi servirà quando incontrate dei religiosi che innalzano il loro edificio, il protestante o cattolico che sia. E allora voglio dire, è vero quello che tu dici, però vedi, questo è applicabile solamente a te, che vuoi adorare Dio nel nome di Cristo, mm-hmm, in spirito e verità.
E allora?
E allora non si applica a quelli che non sono come Antonella, a quelli che non sono adoratori veri, ma sono solo religiosi, scaldapanche li chiamiamo noi. Cioè, il Tempio di Gerusalemme sarà necessario per i non credenti. Quindi il ritorno al Tempio di Gerusalemme distrutto dai Romani, mm-hmm, dovrà tornare, perché è necessario per i non credenti. Cioè, come fu necessario nel Vecchio Testamento per il popolo di Israele, che non era ancora maturo per il Messia, infatti lo respinsero quando giunse. Lo stesso sarà, il Tempio sarà necessario durante i 7 anni dell'Anticristo, nel Tempio che l'Anticristo permetterà a Israele di ricostruire. Ma ve lo vediamo in Daniele 9,27, c'è il patto dei 7 anni. Per gli ebrei che durante i 7 anni non saranno salvati ancora, nonostante quello che dicono i falsi profeti evangelici, non è vero, gli ebrei non si salvano prima dei 7 anni, ma in base alle scritture, solamente al rapimento, l'abbiamo studiato al nostro corso profetico,
sì,
che inviamo gratis a tutti, lì scrittura dopo scrittura, ebrei si salvano alla 7ª tromba. 1 Corinzi 15, 51-52, Apocalisse Apocalisse 11, versi 13 e 15. La settima tromba si salvano gli ebrei. Scrivetevi queste scritture. Primo Corinzi 15, 51-52, Apocalisse 11, 13 e 15. Ok, qui mostra quando si salvano gli ebrei. Aggiungete Zaccaria 12, verso 10. La salvezza degli ebrei. Zaccaria 12, 10. Si salvano quando? Quando Apocalisse 11, dopo i 7 anni. Comunque nel corso biblico è spiegato con dettaglio e con scritture, non con opinioni evangeliche o cattoliche o dalle Radio Blast, con le scritture. Qui noi amiamo tutti, fratelli, dovete amare tutti, però credere a nessuno. Questa è la regola fondamentale che a me mi ha sempre aiutato nella vita. Credo a nessuno, bisogna verificare. Va bene, guarda, vai a Romani 9 che ti do una scrittura.
Sì.
Romani 9. Qui c'è Paolo che parla di Isaia. Cosa dice al verso 27?
E Isaia esclama riguardo a Israele: quando anche il numero dei figlioli di Israele fosse come la rena del mare, il rimanente solo sarà salvato. Romani 9, 27.
Ok, Romani 11, 26. E così tutto Israele sarà salvato. Capito? Israele, chi è Israele? Romani 9, 27, il rimanente.
Mm-hmm.
Ci siamo, fratelli?
Sì.
Queste scritture sono dottrinali, vi conviene scriverle perché i fratelli evangelici non ci credono, comunque. Sarance, cosa devo fare io?
Quindi il...
Qui è chiaro, solo la rimanenza si salva, cioè, dimmi.
Il Tempio serve quindi per quelli che non avranno Cristo, anche durante il patto di 7 anni, non si convertiranno fino alla fine.
Esatto, ma anche dopo che si sono convertiti ci saranno popoli che non sono convertiti e avranno bisogno di tornare alla legge, Vecchio Testamento, e anche lì si avranno problemi a integrarsi. Mm-hmm. Vediamo che Dio li punisce, Zaccaria 14 dice Dio non manderà la pioggia su di loro, anche lì ci saranno ribelli durante il millennio. Adesso, ora, in questo momento, la presenza di Dio si trova in un altro tempio, non quello che sarà costruito a Gerusalemme, è logico che no. L'altro tempio qual è? Siamo tu e Dio, siamo ogni credente che Dio lo ha ricevuto in Cristo, divenendo parte del tempio eterno del corpo di Cristo. Sto andando piano, perché queste, so che i fratelli nuovi si troveranno scombussolati, perché certe chiese con i falsi profeti li hanno insegnati male. Primo Corinzi 3,16, il Tempio dice, il Tempio di Dio abita in voi. Va bene, quindi stiamo parlando dei due diversi templi. C'è quello dello Spirito Santo, quello di Gesù Cristo, quello di Dio. Questo Tempio abita in noi, un po' come l'Eucaristia, non è che andare in chiesa a prenderla. Ce l'hai nel tuo cuore, in chiesa solo celebriamo Cristo, celebriamo la comunione. Ma l'Eucaristia della salvezza l'abbiamo già nel cuore. Ebrei 10,10, ci ha resi perfetti, ci siamo?
Sì.
Allora, giustamente, cosa chiede Antonella? Cos'è che dice? Mi legge Antonella che dice, Gesù insegnava, cos'è che dice?
Gesù ha insegnato alla donna samaritana che Dio cercava adoratori che lo adorano in spirito e verità.
Ecco, ecco.
Come anche tu hai citato le
scritture. Ecco, in conclusione tu hai perfettamente ragione. Ma come ho detto, solamente riguarda quelli come te, amata Antonella, che sei salvata in Cristo. Tu non hai bisogno del Tempio di Gerusalemme. Tu non hai bisogno del Tempio cattolico o protestante. Tu che vuoi adorare il Spirito e verità, gloria a Dio, sei una sorella. Non mi interessa se sei cattolico o protestante, non lo sappiamo e non ci interessa saperlo.
Ma
mi interessa solo che amiamo Gesù.
Perché durante il millennio, quando l'anticristo è già finito, perché a Dio serve un tempio? Perché non puoi evangelizzare quelli che non sono cristiani e portarli a Cristo, dare loro la salvezza, invece di costruire un tempio, fare sacrifici di animali?
Perché la gente nel millennio sarà altrettanto malvagio come adesso. Non è che nel millennio, perché ha incatenato il diavolo, Apocalisse 20 verso 1, diavolo incatenato, tutto un tratto ecco, non c'è il diavolo, tutte le colpe sono sue e noi siamo tutti cristiani. Ma niente, ma neanche per sogno.
Quindi non si convertiranno tutti?
All'inferno non ci va solo il diavolo, ci vanno anche quelli che meritano l'inferno per peccati propri. Ci siamo. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, il diavolo li ha guidati al peccato, ma non è mica colpa del diavolo se questi disgraziati, sventurati, hanno mangiato l'esca. Capito? Contrariamente a quello che dice la Chiesa Cattolica, non c'è peccato originale. Il peccato originale riguardava solo Adamo ed Eva. E allora perché moriamo? Moriamo per i peccati nostri.
Certo.
Va bene, peccati nostri. Siamo nati da due persone cadute, però no, non dobbiamo pagare per i loro peccati. Come dice Ezechiele 18, cosa dice Ezechiele 18, Angela?
Che i figli non pagano per i peccati dei genitori.
Esatto, Ezechiele 18 dice i figli non pagano per i peccati dei genitori, né i genitori per i peccati dei figli.
Grazie a Dio.
Ci siamo?
Sì.
Quindi questa storia cattolica che paghiamo il peccato originale è una frottola religiosa. Ok. Va bene, come la frottola protestante della supergrazia, la stessa roba.
Allora, quindi anche quelli, durante il millennio parliamo, quelli che non vorranno Cristo e non seguiranno la legge del Nuovo Testamento, non saranno guidati dallo Spirito Santo, quelli dovranno essere messi sotto una legge da Dio?
Sì, loro non possono fare il doppio salto mortale, arrivare a Gesù. No, devono passare per la legge di Mosè. Perché? Mm. Perché non sono maturi per la grazia di Cristo. Possono finire nella fossa dei protestanti che credono alla supergrazia.
Mm-hmm.
Possono finire nella fossa dei farisei che credevano che loro siano superiori e che loro seguono la legge. Quindi quella gente lì non può arrivare a Cristo tutto d'un colpo. Perché se uno potrebbe arrivare a Cristo di colpo, allora Dio ha sbagliato che ha dato 4.000 anni di legge di Mosè, che poi erano 1.500 anni. Capito? Perché è dovuto passare attraverso Mosè? Perché lo scopo della legge di Mosè non è salvarci, ma mostrarci che abbiamo bisogno di un salvatore. Mostrarci che la legge diceva chi non ubbidisce a tutta la legge, tutta, va bene, è sotto maledizione. E allora Dio c'è la ruota di scorta. Come si chiamava la ruota di scorta, Angela? Pirelli, Goodyear,
no.
Firestone, che ruota no. era?
No.
Si chiamava, la ruota di scorta si chiamavano i sacrifici nel Tempio.
Mm-hmm.
Quindi, siccome la legge nessuno mi è riuscito a mantenerla, tranne Gesù, allora Dio è una ruota di scorta. La legge non era per salvarti, perché per salvarti dovevi mantenerla tutta, cosa che solo Gesù ha fatto.
Sì.
E allora quella parte della legge che non potevano mantenere, subentravano i sacrifici di agnelli, di buoi, eccetera, che Ebrei 10, Paolo dice, che non possono salvare. Tori, capri, pecore, non possono salvare. Ci voleva l'agnello di Dio, Cristo. Ci siamo allora?
Sì.
Quindi questa gente qui, che saranno i figli di quelli del marchio della bestia, perché non tutti il marchio della bestia moriranno a Armageddon. Alcuni entreranno nel millennio col marchio della bestia e moriranno. Ciao, arrivederci. Anzi no, addio. Però i loro figli non hanno il marchio della bestia. Questi qui allora hanno bisogno di andare a Gerusalemme ogni anno, le loro rappresentanti, le delegazioni manderanno quello che è, ogni anno adorare il re. Chi è il re? Gesù Cristo. Chi non va, dice Zaccaria 14, Dio non manderà la pioggia su chi non va. Quindi sarà un po' come oggi che vanno alla Mecca, vanno alla Mecca musulmana. Ecco, questo invece sarà il Tempio di Gerusalemme. Andare ogni anno, dice Zaccaria 14, adorare il re Gesù Cristo. E dopo tra quelli lì ci saranno quelli che faranno il prossimo passo a Cristo. Abiteranno nel millennio in una città che si chiama la città dei Santi, dice Apocalisse 20. Va bene, e allora dimmi.
In Matthew 5:18.
In Matteo 5:18.
It says that not one jot or tittle of the law will pass away until all be fulfilled.
Wait, let me go find it because I don't know how to translate that.
No, no, te lo traduco io. Dice
dice, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto.
Ecco, un iota sarebbe una virgola.
And then we know that the earth will pass away in Matthew 24:35 it says.
E poi in Matteo 24 dice che 35. la terra passerà.
He says, "Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away."
Gesù dice, "Il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà."
So, from these scriptures, it says that until heaven and earth pass away, none of the law will be done. Let's say the law is still in effect until heaven and earth pass away.
Se mettiamo insieme queste due scritture, Matteo 24:35 e Matteo 5:18, Gesù sta dicendo che finché la terra è ancora qui e prima che passa tutto, neanche la legge sparisce, la legge rimane.
Those that aren't Christians are still under the law.
Quelli che non sono cristiani sono ancora sotto la legge.
And then after this earth passes away, yes, there will be no more law.
Dopo che questa terra passerà, sì, anche la legge non ci sarà più.
Because the gospel is eternal.
Perché il Vangelo è eterno.
But in the millennium, those who are not Christian are under the law.
Ma nel millennio, quelli che non sono cristiani sono sotto la legge.
I believe that's what, how we can look at it.
Amen. Amen. Bravissimo, Paolo, hai ragione. Infatti, la legge di Mosè, Angela, sotto che legge saranno nella nuova terra, quando c'è nuova Gerusalemme che scende dal cielo, e fuori la nuova terra, che legge avranno nella nuova terra?
Ma hai detto tu la legge di Mosè.
La legge di Mosè.
Ma perché?
Perché non hanno Gesù.
Sì, ma Dio potrà portare una nuova legge migliore di quella di Mosè.
No, ha detto Gesù nella scrittura che Paolo ha menzionato.
No, no, quella ha
detto... Matteo 5:18 dice non passerà.
Sì, però la nuova terra e il nuovo cielo saranno dopo che questa terra passerà.
Sì, allora la legge rimane.
Paolo ha detto che prima che la terra sarà bruciata, la legge ancora rimane, prima.
Certo, dopo, ma anche dopo.
Quello non lo sappiamo. Da dove?
Ma sì che lo sappiamo. Leggi un po' della condizione della nuova terra dopo Armageddon, dopo il millennio, dopo il fuoco che scende dal cielo e brucia la superficie del pianeta e Dio fa nuovi cieli, nuova terra e la nuova Gerusalemme. Vai lì, Apocalisse 22:14-15.
Sì. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Nuova Gerusalemme, la sposa di Cristo, che scenderà sulla terra. E fuori della Nuova Gerusalemme così ci sarà.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22:14-15.
Questo abbiamo già studiato, i fratelli hanno fatto corso biblico, la conoscono questa, ma qui praticamente fuori ci saranno idolatri, assassini, ci saranno tutti coloro, cioè gente che ha bisogno della legge, gente che ha respinto Gesù.
Certo.
Dio li avrebbe accolti, ma non hanno voluto Gesù. Sono scampate per il rotto dalla cuffia nel capitolo precedente, al verso 15, al lago di fuoco.
Sì.
E allora questi qui vuoi mettere sotto la legge di Cristo,
no,
sotto la super grazia degli evangelici?
No. Certo che no, ma non dice da nessuna parte nella Bibbia che sarà la legge di Mosè in atto, che faranno sacrifici di animali, non dice.
Ma ha detto Paul,
Paul ha citato la scrittura che si applica fino al momento quando la terra viene bruciata. Che Gesù ha detto...
Questo non lo dice però.
Gesù ha detto...
Dice, neanche una virgola della legge passerà se non che tutto sia adempiuto.
Matteo 24:35, che lui ha citato, dice, il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà.
E allora?
La sua parola rimane anche dopo, ma finché il cielo e la terra sono qui, c'è anche la legge. Poi quando la terra viene bruciata, la legge non c'è più.
Chi l'ha detto?
Matteo 5:18 abbiamo letto.
Ecco, leggilo di nuovo.
È quello che Paolo ha menzionato adesso,
no,
se li mettiamo insieme.
Lo sta interpretando male, rileggilo.
Aspetta, Matteo 5:18. Finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto.
E allora? Dopo il millennio la terra viene ricreata, quindi non è passata.
Sì, è una terra nuova.
Sì, ma non è che sono cambiate le regole di Dio. È rimasto il Vangelo ed è rimasta anche la legge di Mosè per quelli che il Vangelo non lo vogliono. Va bene?
E pensi che sulla nuova terra faranno sacrifici di animali?
Guarda, lo sai che anche noi cristiani siamo sotto la legge di Mosè?
Se siamo disobbedienti, sì.
Capisci? Sì, dove sì. Lo dice?
In Timoteo, Primo Timoteo 1:7.
Primo Timoteo 1:9 dice che siamo ancora sotto la legge di Mosè.
Sì.
Va bene, sì. La legge è fatta per i peccatori, dice. Mm-hmm. Cioè, finché cammini nella legge di Cristo, sei sotto la legge di Cristo. Ma nel momento che esci dalla legge di Cristo, mm-hmm. nel momento che Pietro è uscito dalla legge di Cristo e il diavolo ha cominciato a parlare attraverso di lui, Gesù gli ha detto, vattene Satana, a Pietro. Questa non è grazia, questa è la legge. Allora ricordatevi, 1 Timoteo 1:9 dice la legge è fatta per i peccatori. E sta parlando a Timoteo, sta parlando a dei cristiani. Cioè se un cristiano non cammina in Cristo, come quello lì che andava a letto con la moglie del padre, 1 Corinzi 5:5, questo è cristiano, membro della chiesa di Corinto. E Paolo ha detto, quello lì che va a letto con la sua moglie del padre, quello lì, datelo nelle mani di Satana. Cioè, secondo te questa è la grazia di Cristo o la legge di Mosè?
È la legge.
Capito? Quindi la legge non è passata. Mm-hmm. Quindi, ricreando Dio la nuova terra e tirando fuori dall'Hades, quelli lì senza Cristo che non l'hanno voluto, che attraverso il trono bianco sopravvivono, vanno alla nuova terra, questi non sono in condizioni di camminare secondo la grazia di Cristo.
No, sicuramente no.
Andiamo avanti?
Andiamo avanti. Io non lo so che tipo di legge ci sarà, ma qualche legge sì ci sarà.
E allora ascolta che impari.
Sicuramente.
E allora stai tranquilla che ci arrivi.
Sì, vedremo.
Allora cosa succede? Quando arriva l'Anticristo, lui permetterà di costruire un tempio ebraico simile a quello del Vecchio Testamento. L'Anticristo lo deve permettere perché lui sta prendendo il potere mondiale e vi saranno nel mondo dalla gente che dopo la tribolazione sono sopravvissute alla tribolazione, alle guerre atomiche, la battaglia di Armageddon, entrano nel millennio questa gente qui, va bene, e allora Dio richiederà agli abitanti, ai popoli della terra, anche se non c'è più il diavolo, richiederà, come detto prima, di andare ad adorarlo a Gerusalemme nel tempo di Israele. Guarda, perché non lo leggiamo? Zaccaria 14, vai lì, va.
Questo è durante il millennio,
facciamo
sì?
Parlare le scritture. Durante il millennio, okay. I popoli dovranno andare a Gerusalemme,
sì.
Ad adorare il re, cioè che è Cristo, perché a questo punto Cristo ha preso controllo del mondo. E nel tempio ebraico, 16 Angelina, 16 al 21.
Zaccaria 14. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti e a celebrare la festa delle capanne.
Che è una tradizione, una regola che Dio comandò a Israele. Mm-hmm. Festa delle capanne quando uscirono dall'Egitto.
Sì.
17.
Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro.
Ecco, e poi il 18 parla del flagello.
Colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne, tale sarà la punizione.
Ecco, abbastanza così. Allora,
Zaccaria 14 da 16 fino a 19.
Ecco, allora mi sembra chiaro, nel millennio, perché questo è nel millennio, perché stiamo parlando di Zaccaria 14, vede all'inizio di questo capitolo che Gesù viene per la battaglia del Armageddon, i suoi piedi si appoggiano nello stesso monte dal quale Gesù era asceso in cielo, cioè il Monte degli Ulivi, il monte si spacca in due, leggetelo Zaccaria 14 all'inizio. E comincia il millennio, c'è Armageddon, eccetera, e nel millennio Dio richiede che tutti vanno ad adorarlo, a Gesù Cristo, a Gerusalemme. Quindi il Tempio di Gerusalemme profetizzato nella Bibbia, perché qualcuno ci ha scritto: come fai a dire che il Tempio sarà costruito? Apocalisse 11:1 dice: mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: misura il Tempio di Dio. Quindi c'è un Tempio in Apocalisse 11:1, misura il Tempio. Secondo Tessalonicesi 2:4, l'Anticristo si siede nel Tempio di Dio, ancora di nuovo ripete il Tempio. Matteo 24:15, Gesù dice: quando vedete l'abominazione posta dove? Nel luogo santo. Qual è il luogo santo? Ezechiele 45:3 dice: il luogo santo è il Tempio. Cioè, cosa sto cercando di fare qui? Sto cercando di dimostrare a quelli che dicono che il Tempio non ci sarà. Certo che ci sarà. Mm-hmm. Ed è anche fisico.
Mm-hmm. Sì.
Ci siamo?
E quello che Antonella chiedeva, come può Dio chiamarlo santo? Perché è un luogo che è stato costruito in disobbedienza a Dio. Dio ha rigettato il Tempio per via dei peccati di Israele. Come mai nella Bibbia lo chiama santo?
E chi l'ha detto che è in disobbedienza a Dio? Lo dice Antonella, ma...
Ha detto che Dio ha rigettato il Tempio di Gerusalemme dimostrando la sua disapprovazione.
Sì, però non c'è scritto che l'ha rigettato per sempre.
Ah.
E qui evidentemente alla fine, col permesso dell'Anticristo, va bene, sarà ricostruito. Perché il mondo ne avrà bisogno. Gli ebrei ne avranno bisogno, perché loro non hanno Gesù. E finalmente potranno tornare a sacrificare animali, che è una cosa richiesta per quelli che non sono salvi. Ecco, e lo stesso Tempio, questo qua, che sarà costruito e che l'Anticristo dissacra, come profetizzata Daniele 11, il 31, che depone l'abominazione, lo dissacra. Però, prima di ciò, il Tempio è sacro. Tanto quanto era sacro nel Vecchio Testamento. Ora, non so se lo Spirito Santo scenderà allo stesso modo come nei giorni di Salomone, non lo so. Però qui dice luogo santo, va bene. E questo tempio che l'Anticristo permetterà di edificare, comunque attenzione, sarà solamente l'inizio del vero tempio, perché nel millennio ci sarà un altro tempio, un quarto tempio. Quindi i templi, per chi è interessato, sono quattro.
Allora, questo tempio
due
che...
sono passati, uno viene e un altro verrà. Quattro templi nella Bibbia ci sono.
Questo tempio che sarà costruito adesso, che l'Anticristo poi prenderà controllo, si siederà nel tempio, questo non sarà lo stesso che entrerà nel millennio?
Questo qua non è chiaro. Io, la mia opinione è che no, perché l'Anticristo permetterà un tempio striminzito. Invece, se vediamo il quarto tempio, il tempio che io chiamo quarto.
Cos'è striminzito?
Striminzito? Stingi.
Ah, stingi.
Stingi. Guarda, Ezechiele 41:4, guarda, lì parla del quello che io chiamo il quarto tempio. Vuoi andare lì a leggerlo?
Sì. Misurò una lunghezza di 20 cubiti e una larghezza di 20 cubiti in fondo al tempio e mi disse: questo è il luogo santissimo. Ezechiele 41, verso 4.
Quindi qui parla di un tempio che è santissimo. Però è in Ezechiele, visione di un futuro che non è ancora arrivato. Ora, dire che questo qui è lo stesso tempio che l'Anticristo permette, questo qua io non lo vedo molto bene. Chiaro che la Bibbia non è specifica e qui dobbiamo interpretare questo. Ognuno interpreterà come vuole, ma per me non è lo stesso che l'Anticristo permetterà di costruire. Perché Ezechiele 40 in poi, vediamo che Dio fa costruire questo tempio, il quarto. E poi vediamo, c'è una cosa curiosa in Zaccaria 14:8, che abbiamo già letto, e dice: delle sorgenti usciranno da Gerusalemme. Quindi, tornando a Zaccaria 14, vediamo che a Gerusalemme sorgeranno delle sorgenti. Mm-hmm. Ora, delle sorgenti sono cose molto, molto utili nella zona, nell'area dove sarà costruito l'enorme tempio di Ezechiele 40.
Quello del millennio?
Quello del millennio. Ezechiele 40 ti dà tutte le misure, 40 in avanti. Sono alcuni capitoli che ti danno le misure del nuovo tempio. E se tu lo leggi, è enorme, grandissimo. Non credo che l'anticristo farà una cosa così. Anche i musulmani non lo permetterebbero.
Ah, sì.
Sarà qualcosa in piccolo.
Uh-huh.
E comunque è sufficiente per far ingelosire i musulmani e rompere il patto.
Oh.
Rompere il patto, Daniele 11:31. E allora, non so, io spero che basta, cara Antonella, tu sei una fedele studiosa di parola. E quindi ho potuto fare un piccolo succinto dei due templi di Dio che vengono, uno permesso dall'anticristo e un altro che io credo che è separato. Va bene, è possibile che lo distruggeranno il terzo tempio, gli ebrei, perché è stato dissacrato.
Gli ebrei lo distruggeranno?
Sì.
O l'anticristo?
No, gli ebrei, perché l'anticristo lo dissacra,
ah,
sedendosi come Dio.
Ah, è contaminato.
Ecco, quindi è contaminato nello spirito. Io non credo che Dio va, il suo Spirito Santo va in un tempio che il diavolo si è presentato come Dio.
Mm-hmm.
Mi segui?
Sì.
Cioè, assolutamente io non lo vedo questo. Per questo che chiamo il tempio di Ezechiele 40 il quarto tempio.
Mm-hmm.
Perché mi aspetto che gli ebrei lo fanno saltare per aria. Guarda come hanno conciato Gaza. Questi qua ci credono alle distruzioni.
Ai, ai, ai.
Insomma, Antonella, fammi sapere se è chiaro, se no, diciamo, chiariremo.